Siamo arrivati la volta scorsa già a una metà della spiegazione di questa parabola. Abbiamo visto la parabola del fico, fa parte delle parabole dell'imminenza, cioè di quelle parabole che mettono in evidenza che il Signore è vicino, che sta per ritornare. Abbiamo detto tante cose sul fico che non voglio ripetere. Abbiamo visto che praticamente il significato di questa parabola si estende in tre direzioni particolari: una direzione profetica, contestuale, una direzione attuale tramite l'applicazione, e poi una direzione escatologica che riguarda il futuro. Abbiamo anche visto le caratteristiche del fico, che è una pianta molto particolare. Praticamente tutte le piante mettono prima le foglie e poi fanno il frutto, questa mette prima il frutto. Insomma, il frutto è la caratteristica del fico. Questo è diverso da tutte le altre piante, perché molte volte ci sono piante senza frutto e Gesù non si avvicina non maledice una pianta che non fa frutti, ma maledice una pianta che può fare il frutto e non l'ha fatto. E abbiamo detto tante altre cose di questo fico. Abbiamo visto come il Signore alla fine lo fa seccare fino alla radice perché non trova frutto. E forse qualcuno potrebbe dire: ma c'è scritto che non era la stagione dei fichi, e l'altra volta ho spiegato anche il motivo. Praticamente sulla pianta dei fico, fichi ci sono sempre, fichi o ficucci. Abbiamo letto anche questo brano del Vangelo di Marco, questa nella direzione escatologica. Abbiamo visto come il fico ci parla del futuro, come il fico annuncia l'estate. Tu guardi i ficucci e sai che l'estate è vicina, così anche dobbiamo capire e associare noi nella nostra vita. Il Signore sta per ritornare. Abbiamo parlato del rapimento molte volte, ho ricapitolato la volta scorsa i cinque grandi motivi per cui il Signore ritornerà per mettere fine a questo tempo di grazia che dura già da 2000 anni circa, e finirà in quel momento questo tempo di grazia. Oggi le persone possono salvarsi senza fare nessuno sforzo. Non dobbiamo fare i sacrifici che dovevano fare gli ebrei nell'Antico Testamento, non dobbiamo fare i sacrifici che le religioni impongono. Non, il Signore non vuole soldi, non vuole, cosa vuole? Vuole soltanto un cuore pronto a umiliarsi alla sua presenza, una persona pronta a sottomettersi a Lui. E quindi il Signore verrà e metterà termine a questo tempo di grazia, e da quel momento in poi comincerà un tempo difficile di 7 anni, molto tribolato, che appunto si chiama tribolazione. Verrà il Signore, verrà per prenderci. Non prenderà tutte le persone, ma prenderà soltanto quelli che l'hanno seguito. E chi sono quelli che l'hanno seguito? Non sono quelli che l'hanno creduto, ma sono quelli che hanno fatto il frutto. Quando noi diciamo io seguo il Signore, significa io metto in pratica quello che Lui mi dice, porto frutto, non sono un albero con le foglie, ma sono un albero col frutto. Verrà per prendere la sua sposa, verrà per portare la sua sposa, che siamo noi i veri credenti, per portarla davanti al Padre in questa casa eterna che Lui ha costruito, che Lui ha preparato, dove si celebreranno le nozze. Vi ricordate quando Gesù ha detto: io vado a prepararvi un luogo? Sta preparando questo luogo. Ma che cosa sarà? Se in 6 giorni ha fatto tutto, che cosa sarà sto luogo? Sarà molto più eccellente di tutto quello che noi possiamo immaginare. E ci sono i versetti che poi potrete leggere con la slide. Il Signore verrà anche per dimostrare che Lui è la stella del mattino, cioè quel punto di riferimento che si impone alla vista di tutti. Verrà per dimostrare di essere veramente il Dio che si è fatto figlio, il Dio che si è rimpicciolito per poterci salvare. Io non mi voglio dilungare su questo, abbiamo già parlato i mesi scorsi. Poi però abbiamo visto anche che il Signore non verrà soltanto per il rapimento, che sarà invisibile agli occhi del mondo, ma verrà per in una seconda tappa possiamo dire che il famoso ritorno visibile. Il ritorno visibile sarà per 7 ragioni principali. Verrà per liberare Israele, perché Israele è perseguitato da millenni, soprattutto in quei 7 anni, di tribolazione. Israele sarà accerchiato, sarà proprio agli spasimi, e quando il diavolo pensa questa volta ce la faccio a distruggere, il popolo di Dio, lui penserà proprio di farcela. Ormai è come il leone che ha già la zampa sopra il coniglio. In quel preciso momento il Signore tornerà e spazzerà via tutto in un battibaleno. Non è che combatterà, perché Dio non ha bisogno di combattere, mica gli ha bisogno di combattere. La sua onnipotenza è tale che basterà un secondo. Quindi libererà Israele. Non soltanto libererà Israele, ma anche stabilirà un regno. Il famoso regno messianico che tutti gli ebrei aspettano da millenni, pensavano che sarebbe cominciato con Gesù Cristo alla sua venuta, ma comincerà soltanto dopo questa famosa tribolazione di 7 anni, e durerà 1000 anni. Vincerà tutti i suoi nemici, che saranno radunati tutti quanti insieme nella valle di Megiddo, e come detto l'altra volta, 296 chilometri quadrati, 1 metro di sangue, e gli avvoltoi, dice la Bibbia, saranno a iosa per chissà quanto tempo mangeranno carne, per mesi. Va bene, verrà, punto numero 4, per giudicare le nazioni. Oggi sembra che ognuno fa quello che gli pare, piace, e non succede niente. Anzi, come diceva il fratello prima, sembra che i malvagi vanno avanti e i giusti soccombono sempre. Dice: ma Dio, ma dove sei? Ma perché non fai giustizia? Dio è paziente, sta aspettando a fare giustizia, ma la farà. Arriverà il momento, farà il giudizio su tutte le nazioni. Lo farà in quel momento. E ci sono i versetti di Matteo capitolo 25. Poi verrà per condurre i santi sulla terra, perché quando lui tornerà visibilmente, quando lui tornerà, durante quei 7 anni, noi siamo stati nel cielo, ci siamo uniti eternamente con lui, siamo diventati la sua sposa, e lui viene con la sua sposa. Non viene più solo, come venne 2000 anni fa, piccolino, una mangiatoia, che sembrava fragile, che Erode pensava di ucciderlo. Questa volta viene imponente, viene proprio con tutta l'onnipotenza, viene seguito da tutti i santi, dagli eserciti immensi, tutti vestiti di bianco, come possiamo trovare in Apocalisse capitolo 19, ma soprattutto viene con noi. Noi torneremo con lui e saremo simili a lui, saremo la sua sposa. E poi regnerà 1000 anni sulla terra, su questa terra. Quindi questa terra conoscerà che cosa significa il paradiso sulla terra. Persino gli animali diventeranno tutti docili. L'agnello va a pascolare con il lupo. Cioè, il leone e l'agnello saranno insieme, non succederà niente. Quindi toglierà veramente il male. Perché il male non ci sarà? Non ci sarà perché il malvagio, il diavolo, sarà chiuso per 1000 anni e non potrà combinare più i disastri che sta combinando. Sì, però in quei 1000 anni ci saranno ancora delle persone che ricordano com'era, e quindi ancora si agiteranno, quelli moriranno all'improvviso, immediatamente. Non ci sarà nessuna indulgenza più, non ci sarà nessuna democrazia. Sarà un regno teocratico, un regno di ferro, altro che la Thatcher, un regno duro. Questa volta sarà così. E ci sarà questa pace che era sempre profetizzata e che gli ebrei aspettano, come dicevo prima, da millenni. Non mi soffermo a leggere i versetti, tanti li abbiamo letti, però se qualcuno li vuole poi rileggere a casa può farlo. Per quanto riguarda la direzione escatologica, il fico, questa piccola parabola ci presenta 5 grandi elementi di riferimento. Sono i segni che preannuncia, di questo troviamo nel Vangelo di Matteo, soprattutto nel capitolo 24, sono segni eclatanti. Poi ci sono i segni allegorici, cioè metaforici, figurativi. Insomma, quando dice che le stelle cadranno del cielo, non è che sulla Terra può cadere una stella. La stella è tantissimo più grande della Terra, basterebbe che ne cada una e si disintegra la Terra. Ma non sta parlando di quello, non sta parlando degli astri, delle stelle. Già il Sole è molto più grande della Luna, il Sole sulla Terra non ci sta. E quindi sta parlando metaforicamente. Poi il fico annuncia anche, ci presenta anche la giusta reazione, cioè come bisogna comportarsi di fronte a quello che ci annuncia questa parabola. Poi ci parla anche della prossimità di questo evento. Quindi il fico, quando si va per i campi, nell'inverno, nel tardo inverno, e si comincia a guardare gli alberi di fico che mettono i ficucci, dice, allora è proprio vicino. Sta proprio alle porte, quindi il fico ci parla di questa prossimità, è proprio prossimo questo evento del ritorno del Signore. Il fico ci parla anche della visione del re, e tutti lo vedranno quando lui ritornerà, anche quelli che lo trafissero, dice Apocalisse 1. Allora, vorrei trattenermi proprio pochi secondi su ognuno di questi segni. Cominciamo dai segni eclatanti. Quali sono i segni eclatanti? Leggiamo un versetto, un brano parallelo, prima Timoteo 1,5. Cominciamo da qui, poi altri magari li leggete a casa. Prima Timoteo 1,5. Leggo io.
Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera.
E poi leggo capitolo 4, versetto 1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni appostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori, a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza, essi vieteranno il matrimonio, eccetera, eccetera. Ci sono tanti versetti nella Scrittura che ci dicono che cosa accadrà negli ultimi tempi? Come l'umanità degraderà? Come ci saranno tradimenti, insurrezioni, odio? Ci saranno religioni diaboliche, falsi profeti, segni, prodigi, bugiardi? Come ci saranno segni nel sole, segni sulla luna, segni nel mare, segni sulla terra? Insomma, verso la fine il ritorno del Signore sarà preceduto in un modo imminente da cose che non si possono interpretare diversamente, saranno talmente eclatanti che proprio chi non li nota vuol dire che non gli interessa niente. Non è possibile non prendere nota di quello che accadrà. Come si fa oggi a non prendere nota di quello che sta accadendo sotto i nostri occhi? Cioè, per esempio, il ritorno di Israele nel 1948 è stata una cosa talmente eclatante che non può passare inosservata. Questo popolo che non valeva niente, che l'avevano, Hitler lo considerava soltanto materia per fare sapone nei forni crematori, questo popolo perseguitato che non aveva nessun potere, di colpo tutto il mondo si piega e lo vuole portare là e lo rintronizza. Solo gli arabi si lamentano perché stavano lì. Quindi queste sono cose eclatanti che non possono passare inosservate, sono i famosi segni eclatanti, ci sono i versetti anche che però non voglio leggere per questione di tempo. Poi ci sono i segni allegorici. I segni allegorici sono quelli che vanno visti simbolicamente, vanno visti metaforicamente. Qui non è più tanto il ritorno di Israele, ma proprio tutto quello che accade, per esempio. Prima che Israele tornasse nella sua terra, lì ci pascolavano le pecore, lì era un deserto. Ma c'era scritto che il deserto fiorirà. E allora adesso la terra di Israele è la terra più fertile del mondo, i migliori prodotti, i migliori frutti vengono da quella terra. Ma come? Prima qua era tutto un deserto. Come hanno fatto? Ma effettivamente acqua non ce n'era. Ma come hanno fatto? Dio ha dato questa sapienza, hanno fatto delle invenzioni terribili, che ne so, l'irrigazione goccia a goccia, hanno fatto delle cose. Questi sono segni allegorici perché ci fanno comprendere come Dio è all'opera. Poi ci sarà la bisogna considerare quest'altro segno, la giusta reazione. Insomma, io avevo un piccolo giardino a Lecco, a Valmadrera, e quando vedevo i ficucci sui rami dei fichi, avevo delle piante di fico ovviamente, allora io già mi veniva l'acquolina in bocca, perché io già pregustavo che tra breve si sarebbero maturati, li avrei mangiati. Praticamente io mangiavo fichi da giugno, fine giugno, a novembre, dicembre. Alla fine mangiavo pure quelli lì che non erano più tanto maturi, ma me li mangiavo lo stesso. Quindi, quale deve essere la giusta reazione davanti a quello che il fico ci annuncia? Prima di tutto, una fede reale. Dobbiamo credere in un modo reale, non in un modo religioso, in un modo mistico, in un modo emozionale, perché oggi le persone tendono a credere a quello che dà emozioni. Io credo nella discoteca, nei risultati della discoteca, perché quando vado mi sento felice. Allora c'è quello che crede nei risultati della droga, c'è quello che crede nei risultati della discoteca, c'è quello che crede nei risultati della religione, delle religioni. Io credo in Medjugorje perché quando vado là io mi emoziono tantissimo. Allora c'è quello che crede nella musica, che ne so, di Vasco Rossi o di altri, ma anche di vario genere musicale. E oggi la gente tende ad essere assorbita dalle cose mistiche, dalle cose religiose, dalle cose che danno emozioni. Se una cosa non gli dà emozioni, per loro non vale niente. Il Vangelo a me non dà nessuna emozione, perciò io non lo credo. Ma se desse emozioni lo crederebbero. Ma quando la gente vuole seguire le emozioni, vuol dire che il suo Dio non è il creatore, ma sono le emozioni. Allora c'è gente, il suo Dio è la droga. C'è altra gente, il suo Dio è la politica. C'è altra gente, il suo Dio è la religione. Il suo Dio sono le emozioni. Ma Dio è tutt'altra cosa. Quindi una fede reale, non una fede apparente, non una fede ipocrita, non una fede religiosa, ma una fede reale. Poi l'altra reazione importante è che se c'è una fede reale, ci sarà un ravvedimento reale. Io accendo la televisione e oggi tutti parlano di ravvedimento. Le religioni parlano di ravvedimento. Ricordo una volta ero a Lanciano, era nel periodo di Pasqua, e quell'anno hanno fatto passare questa processione proprio a fianco a casa nostra, e io dovevo prendere la macchina che la parcheggiavo lì, non a fianco, sì, quasi a fianco, un po' di retro, le strade erano molto strette, e sono andato, ma proprio in quel momento passava questa processione, mi sono dovuto fermare perché hanno invaso la strada, già era stretta, e ho dovuto aspettare che passassero. Mi conoscevano un po' tutti quanti, e c'era qualcuno che passando a voce alta diceva: Signore, fai ravvedere questi peccatori. Si riferivano a me. Quindi parlavano di ravvedimento, ma non sanno neanche che cosa sia il ravvedimento. Si devono ravvedere sempre gli altri. Ma la scrittura dice: lascia perdere gli altri se si devono ravvedere. Pensa a ravvederti tu. Tu ti devi ravvedere. Chi giudica sarà giudicato. Non dobbiamo mai puntare il dito sugli altri. Dobbiamo metterlo contro di noi e dire: io mi devo ravvedere. Quindi se c'è una fede reale, ci sarà un ravvedimento reale. Ci sono persone che si pentono sempre, ma non cambiano mai. Ma come mai si pentono sempre, ma non cambiano mai? Perché il ravvedimento non era reale. E poi il pentimento è soltanto una piccola sezione del ravvedimento. Vi ricordate cosa significa ravvedersi? Capire il peccato, provare dispiacere per averlo fatto, chiedere perdono e impegnarsi a cambiare. Quindi, pentimento significa soltanto provare dispiacere. Io mi pento, ok, ti dispiace, ma magari fra un'ora lo rifai un'altra volta. Non ti dispiace poi così tanto, se no non lo rifaresti. Ma la gente non cambia mai, si pente, ma continua a fare le stesse cose. Poi, se il ravvedimento è reale, ci sarà anche una conversione reale, concreta, cioè la gente che veramente si ravvede cambia stile di vita. Cosa significa convertirsi? Cambiare stile di vita. Prima bestemmiavo, adesso non bestemmio più. Prima andavo a donne, adesso non ci vado più. Prima rubavo, adesso mi metto a lavorare. Cambio stile di vita. Ma com'è possibile che tu non hai mai lavorato, adesso lavori? Mi sono convertito. Che significa? Ho cambiato stile di vita. Ma per fare cosa? Per seguire Gesù Cristo. Perché lui mi ha dato la vita e io adesso non posso più vivere come prima. E quindi questo cambiamento, questa conversione è dimostrato sia dal battesimo, che è la prima obbedienza, come abbiamo visto già la volta scorsa, dal battesimo in acqua, e sia dalle opere, perché poi la fede si manifesta, si dimostra solo con le opere. Giacomo era uno dei fratelli di Gesù e dirà, dice, fammi vedere la tua fede senza le opere, vediamo come fai. La vera fede si dimostra solo con le opere. Quindi il vero credente opera, non opera per salvarsi, è stato già salvato dalla fede, ma se è vero credente opera. Noi non siamo salvati per le opere, ma siamo salvati per operare. Chiaro? Non siamo salvati per le opere, siamo salvati per grazia, ma siamo salvati per operare. E poi un'altra giusta reazione è la consacrazione. Cioè, siccome il tempo è vicino, il momento in cui il Signore ritornerà, questo poco tempo che mi resta, che potrebbe finire anche stasera, che potrebbe finire anche fra un'ora, che potrebbe finire domani, questo poco tempo che mi resta, io lo voglio vivere per Dio. Consacrarsi significa dedicarsi completamente a qualcosa. C'è qualcuno che si consacra al lavoro, qualcuno che si consacra al denaro, eccetera, eccetera. Consacrarsi significa, in questo caso, dedicare interamente la propria vita al Signore. Interamente non significa che non devo mangiare, non devo dormire, non devo sposare, significa che tutto il tempo possibile, tutto quello che posso fare, io lo faccio per servire il Signore. Questa è la giusta reazione. Poi l'imminenza, cioè la prossimità di questo evento. Ci sono tante profezie già adempiute, centinaia di profezie che riguardavano Gesù Cristo si sono adempiute, ma ci sono tante profezie che si sono adempiute che riguardano, come ho accennato prima, la nazione di Israele, ma anche altre cose. Pensiamo alle guerre, i terremoti, le persecuzioni, le atrocità ovunque. Oggi accadono delle cose molto più atroci di 2000 anni fa. Noi diciamo, ma prima una volta erano barbari. No, sono più barbari adesso le persone. Adesso fanno delle cose atroci e magari le fanno pure nel nome di Dio e magari indossano pure il vestito della festa. Non è di molto tempo fa che c'era un uomo molto religioso che alla fine ha scoperto che aveva messo la moglie, nel congelatore, mi pare, l'aveva tenuto lì per tanto tempo, l'hanno scoperto, ma questo era molto religioso, capite? Poi un altro segno dell'imminenza, diciamo, è il Vangelo che viene predicato. Mai è stato predicato così tanto, neanche al tempo degli apostoli. Perché? Perché adesso ci sono i social. Adesso il Vangelo giunge veramente dappertutto. Una volta magari al tempo dell'apostolo Paolo dicevano no, tu in queste città non entri, gli sbarravano la strada, non entrava. Sì, ma adesso con i social, nel giro di pochi minuti, il messaggio arriva dappertutto. La letteratura, ci sono delle cose straordinarie che hanno permesso, dei vantaggi straordinari, che hanno permesso al Vangelo di essere predicato veramente ovunque. Un altro segno eclatante che riguarda l'imminenza sono i tradimenti, le vessazioni in famiglia. Oggi le famiglie vanno tutte male, vanno tutte malissimo. Le famiglie si tradiscono, i genitori che tradiscono i figli che tradiscono i genitori, figli che ammazzano i genitori per prendersi l'eredità, genitori che ammazzano, cioè, succedono le cose più assurde. Un'altra cosa importante è l'odio verso i diversi. Oggi c'è un odio enorme, si parla sempre di, reminiscenze del nazismo. Ma mica soltanto il nazismo ha manifestato l'odio verso i diversi, anche il nazismo. Ma la gente oggi il diverso non lo prende più neanche in considerazione. Quindi allora che cosa succede? Nessuno vuole essere più diverso. Tutti cercano di conformarsi, ma allora esiste un enorme conformismo. Tutti si conformano perché tutti hanno paura di essere visti come diversi. E allora tutti per stare nel gruppo fanno le cose che fanno gli altri. E poi mai come oggi l'uomo si è proclamato Dio. Oggi le persone si sentono degli dèi. Oggi l'uomo si sente un Dio. Vuole essere lui l'artefice della sua vita. Vuole gestire la sua vita. Dio non esiste più. Dio non soltanto è stato dimenticato, ma è stato proprio gettato, è stato calpestato. Poi quando queste persone che hanno gettato e calpestato Dio, quando stanno male, allora si ricordano, Dio, ma ti sei dimenticato di me? Perché mi fai succedere questo? Ma come tu l'hai calpestato fino adesso? Tu l'hai dimenticato, tu l'hai gettato, e adesso ti lamenti di questo. Ma è Dio che si lamenta. Poi i falsi cristi, i falsi profeti, mai come oggi, le sette ci sono sempre state, anche al tempo degli apostoli. Sì, ma oggi, andando in internet, si scoprono delle sette assurde e tanta gente che crede. La gente che si sente così evoluta, che dicono che nel Vangelo non possono credere perché è una favoletta, la Bibbia, eccetera, eccetera, poi vanno a credere alle cose più assurde, che sono favole, veramente favole mastodontiche. Che persino il mio nipotino direbbe, ma quello lì è scemo, come si può credere a una cosa di questo genere? Quindi favole che parlano di false dottrine, di falsi cristi, di falsi profeti. Poi molti segni miracolosi. Oggi la gente quando sente parlare di miracolo piange, corre. Ci sono milioni di persone che vanno in certi posti perché là si dice accadono dei miracoli. La gente vuole piangere, la gente vuole emozionarsi. Perché se c'è un miracolo vuol dire che lì c'è una potenza soprannaturale, l'unica potenza soprannaturale è Dio, quindi se c'è un miracolo l'ha fatto Dio. Invece la Bibbia dice no, attenzione, anche il diavolo opera e opera per ingannare. Quanti santuari religiosi, io sono vissuto nel sud Italia, è pieno di santuari, è pieno di oggetti, si chiamano ex voto, e la gente va lì. Danno cose in oro, cose in argento e questi santuari sono ricchissimi. Talché tante volte io mi chiedo, ma tutti questi ladri, anziché rubare negli appartamenti, non potrebbero andare a rubare là? Per dire, è un mistero anche questo, perché il diavolo protegge quello che è suo e fa di tutto per evitarlo. Poi ho detto prima, la visione di questo re, il fico annuncia la visione del re. Gesù tornerà da re, non tornerà più da agnello, non tornerà più da vittima, tornerà da re. Un re che cavalca su un cavallo bianco, seguito da un'infinità di cavalli bianchi montati da angeli, il suo esercito, che avrà una potenza incommensurabile, indecifrabile. Il diavolo che sembra così potente, così astuto, così vincente, il re dirà a un angelo, vado a chiudere sotto là. E questo angelo arriva, lo prende, lo lega e lo chiude. Ma come? Bastava così poco allora, perché non l'ha fatto prima? Perché aspettava che tanti si convertissero, perché aveva stabilito un tempo, perché c'è un piano, c'è un disegno del creatore e deve arrivare quel momento. Non è che il Signore sia impotente. Ma quando arriverà il momento farà tutto con uno schiocco di dita. Quindi viene il re, no, e viene per incatenare, sigillare questo diavolo per 1.000 anni in un abisso profondissimo, ha un esercito al suo seguito infinito, distruggerà tutti gli avversari. La Bibbia si dice sarà il giorno della vendetta del nostro Dio. Sì, Dio farà vendetta. Dio è buono, ma la Bibbia dice anche che si chiama l'Eterno degli eserciti. La Bibbia dice che Dio farà vendetta, parla del giorno dell'ira, del giorno della vendetta. Tutti quelli che non si ravvedono, ma devono tremare, perché prima o poi arriverà. questo giorno viene per fare vendetta, viene per stabilire il regno, l'ho detto anche prima, che durerà 1000 anni e durante il quale ci sarà questa pace. Mi fermo un attimino per raccontare questa cosa vera che io ho fatto per molti anni a casa. Noi coltivavamo il tabacco. Nel sud fa caldo e allora noi stavamo in campagna, c'era questa casa, e coltivavamo il tabacco. Il tabacco è molto impegnativo. Parlo soltanto della sezione del tempo che ci voleva per la raccolta e l'essiccatura. Però poi c'è tutto il tempo che serve per piantarlo, per crescere, eccetera, eccetera. Va bene, allora bisogna raccoglierlo quando fa fresco, quindi praticamente quasi di notte, perché appena arriva il sole le foglie si ammosciano, non si possono più raccogliere, non reggono più. Allora si raccolgono quasi al buio, appena esce il sole si deve quasi smettere. E poi si mettono in tutti questi aghi lunghi, con il filo si fanno queste diciamo coroncine, queste serte che vengono stirate e messe sui cavalletti e si mette lì a seccare. E qui arriva la parte più difficile. Uno dice, vabbè, ma sta là, secca, poi la raccogliamo. No? Quella è la parte più delicata, perché queste foglie più seccano e più si sbriciolano. E quindi bisogna fare molta attenzione. Le foglie, quando seccano, non devono più prendere l'umidità. Se si inumidiscono, non vale più niente. Perde tutte le sue qualità. E allora bisogna fare attenzione che non devono mai bagnarsi. Perciò bisogna imparare a guardare il cielo. Se minaccia pioggia, piano piano prendere tutti questi cavalletti con tutte queste serte e metterle al coperto. Piano piano, perché questi si sbriciolano, sono molto delicati. E poi quando passa la pioggia, che esce il sole di nuovo fuori, piano piano, perché si sbriciolano. E se piove di notte, attento, la notte non dormire profondamente, perché se piove di notte, domani mattina è tutto rovinato il raccolto. Allora mio padre metteva un pannello di rame, di lamiera, in modo che alla prima goccia che cadeva, in 3 minuti, 2-3 minuti, dovevamo alzarci, prendere tutto e metterlo di nuovo al coperto, perché non può inumidirsi. E poi un altro pericolo, la brina della mattina. La mattina c'è la brina. E allora, se domani mattina ci sarà la brina, il tabacco non si può bagnare. E allora lo deve portare dentro, aspettare che domani mattina vada via la brina, e poi tu lo puoi riportare fuori piano piano, perché si sbriciola. Ma come si fa a sapere la brina, se domani mattina c'è la brina? Ecco i segni. Allora mio padre mi ha insegnato da piccolo: la sera si deve guardare la luna. Se la luna ha un alone intorno, quell'alone significa domani mattina ci sarà la brina. Se non c'è l'alone, vai tranquillo, non ci sarà la brina. Quindi parlavamo della luna col cerchio e della luna senza cerchio. Ed era così. E se non c'è la luna? Se non c'è la luna, bisogna guardare il vento. Se il vento tira da sud, se il vento tira da nord. Tanti segni, tanti particolari. Tutto questo per mantenere la qualità del tabacco. Sì, perché poi quando arrivava il momento, l'uno dopo tanti passaggi, che bisognava andare a portare questo tabacco lì al magazzino, quelli prendevano le foglie, le analizzavano, dicevano no, questa partita ha preso di umido. Anziché darti 100, ti davano 25. Ti abbassavano moltissimo il prezzo. E allora c'erano quelli lì che alla fine non se ne importavano, andavano lì e non gli davano quasi niente, perché non valeva niente. Quindi perché dico questo? Perché la qualità, il risultato, dipende dalle attenzioni, dipende dalla premura, dipende dall'impegno. Le cose non vanno avanti da sole, ci vuole molto impegno, ci vuole molta attenzione. Dobbiamo veramente fare attenzione a tanti particolari nella nostra vita. Io ho sentito persone che mi dicevano: vabbè, ma io ormai mi sono convertito e faccio un po' quello che voglio. No, non va bene. Se tu mi fai questo discorso, io ci metto un punto interrogativo sulla tua conversione. Perché chi si converte ha il desiderio di piacere a Dio. Non fa quello che vuole. Non mi sono convertito per fare quello che voglio, mi sono convertito per fare piacere a Dio. Quindi bisogna fare attenzione a tutti questi particolari che il fico ci mette davanti, ci annuncia. E poi abbiamo anche questo esempio che ho fatto io. Per finire, con quest'ultima slide, possiamo riepilogare. Prima di tutto il fico è un monito, ci offre questa grande similitudine spirituale. I fichi, prima delle foglie, simboleggiano che il ritorno del Signore è vicino, sia come rapimento, sia come venuta visibile. E di questo sono un segno chiaro le profezie che si avverano di giorno in giorno. Abbiamo visto i segni eclatanti, abbiamo visto i segni allegorici, abbiamo visto la giusta reazione, abbiamo visto quanto è vicino questo evento, la prossimità. Abbiamo visto anche come verrà il Signore, verrà da re. Quindi dobbiamo imparare veramente a riflettere su quello che accade intorno a noi, essere attenti ai segni che ci circondano. Non dobbiamo lasciarci distrarre da tante cose. Le persone sono tutte distratte, tutte allampanate. Noi dobbiamo essere attenti, meticolosi, guardinghi, perché il diavolo va attorno a noi per farci cadere in trappola, perché lui non vuole che noi serviamo il Signore. Perché se noi ci consacriamo, lui ha paura di perdere altre anime. Allora si dà da fare per bloccare i credenti. Li può bloccare attraverso il loro orgoglio, attraverso il loro carattere, attraverso la loro cultura. Lui li vuole bloccare, dice: ormai ti sei convertito, ti ho perso, ma non ti permetterò di rubarmi altre anime. Noi dobbiamo essere più scaltri ancora. Per questo serve la scrittura, per aprirci gli occhi, per fare molta attenzione. Dobbiamo imparare a riflettere e associare quello che ci accade intorno con quello che dice la Bibbia. Questo ci aiuterà a capire che veramente il Signore è alle porte, è vicinissimo. Dobbiamo metterci prima di tutto in regola con il Signore. E mettersi in regola con il Signore significa fare quello che dobbiamo fare, ravvederci e consacrarci. Perché possiamo dimostrare veramente di essere credenti. E non si dimostra di essere credenti con l'apparenza delle foglie, ma si dimostra di essere credenti con la bontà, con la qualità del frutto. Dice un versetto della scrittura nel Nuovo Testamento: la radice, la scure è alla radice degli alberi, è già alla radice degli alberi. Quindi tu immagina questa scure alla radice della tua vita. Ogni albero che non fa buon frutto sta per essere tagliato. Che albero sei? Che albero sono? Lo faccio buon frutto? Sono consacrato al Signore? Opero per Lui? Lui mi ha salvato per grazia. Sì, ma io devo operare per Lui. Siamo salvati per operare. Non siamo salvati dall'operare, ma siamo salvati per operare. E quindi dobbiamo veramente metterci in regola, perché il Signore è vicino. Amen.
Amen.